redigio.it e la storia continua. ...1943... muore in estate il PNF e in autunno nasce il PFR. Capodanno di guerra, con lo scuramento, i bombardamenti, il razionamento ormai generale. Nella vittoria imminente, tante volte annunciata, ormai crede sempre meno gente. Persino Hitler, nel suo discorso del 1 gennaio, non parla più di vittoria entro l'anno. I bollettini di guerra degli alti comandi sono esempi di acrobazia verbale. Si parla di tattica difensiva elastica, per non dire che le truppe dell'asse sono state costrette a ripiegare, sia sul fronte orientale sia su quello africano. Nella rete delle restrizioni alimentari cade ora anche la crescenza. È vietata la produzione del formaggio fresco di pasta molle. Il ministro delle corporazioni stabilisce che sia permessa la costruzione e la vendita di mobili di legno solo secondo i tipi e i prezzi indicati in una tabella. È ammessa la costruzione e la vendita, ma solo fino al 31 agosto, di apparecchi radio plurionda, purché non siano utilizzabili per le onde corte. Anche gli avversari, in fondo, non stanno tanto meglio di noi. Negli Stati Uniti è stato ordinato il razionamento del latte condensato, delle marmellate, del burro, dei sottaceti e del pesce in scatola. In Gran Bretagna ci si preoccupa dei vegetariani. Nelle tessere di razionamento essi hanno diritto al triplo di formaggio rispetto ai cittadini carnivori. Il 23 gennaio siamo costretti ad abbandonare Tripoli. Mussolini, in un discorso ai battaglioni M, commenta: il popolo italiano ha accolto con una calma virile, romana, la notizia dell'occupazione nemica della Libia, perché un'incrollabile convinzione è nel profondo del suo cuore. Là dove fummo, là dove i nostri morti ci attendono, là dove noi abbiamo lasciato tracce potenti e indistruttibili della nostra civiltà, là noi ritorneremo. E dalla Russia viene l'annuncio: nel Caucaso orientale le truppe dell'asse, secondo i piani prestabiliti, si sono sganciate dal nemico seguendo una tattica di movimento. Si chiede un inserimento totalitario della vita civile nello sforzo bellico. E a partire dal 1 marzo, tutto il personale maschile, con funzioni di maschera, bigliettaio, eccetera, nei teatri, cinema e altri locali di pubblico spettacolo, nonché il personale maschile, con funzioni di fattorino o bigliettaio nei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, deve essere sostituito con personale femminile. Così, nei bar, caffè, ristoranti e negozi di abbigliamento. La durata del lavoro di operai e impiegati occupati nell'industria non potrà essere inferiore di 48 ore settimanali. Si susseguono i bombardamenti su città e paesi della Sicilia e la Calabria, sui treni fermi alle stazioni o in aperta campagna, su Cagliari, su Napoli. Da nord, violando lo spazio aereo della neutrale Svizzera, gli anglo-americani vengono a bombardare Torino e Milano. E la sera del 15 febbraio sono 86 morti e 422 i feriti milanesi. La contraerea ha battuto due quadrimotori, uno è precipitato in via Boffalora, l'altro tra Mercallo e Inveruno. In Russia è finita la tragica ritirata dei nostri alpini. Anche la battaglia di Stalingrado è finita il 2 febbraio. L'alto comando germanico ne descrive così l'epilogo. La richiesta di capitolazione fatta per due volte dal nemico veniva sdegnosamente respinta. All'ombra della bandiera croce uncinata, issata sul più alto rudere rimasto ancora in piedi, in quella che fu la città di Stalingrado, si è svolta all'ultimo combattimento. Generali, ufficiali, sottufficiali e soldati hanno combattuto fianco a fianco fino all'ultima cartuccia. Essi sono morti affinché la Germania viva. In realtà, von Paulus, che comandava la Sesta Armata, si è arreso il 31 di gennaio ed è vivo. Hitler, che due giorni prima l'aveva nominato Feldmaresciallo per il suo eroismo, non lo sa e decreta 3 giorni di lutto nazionale in memoria di von Paulus e degli altri caduti. Quando scoprirà che il suo Feldmaresciallo è stremato ma vivo, il Führer avrà una violenta crisi di nervi. www.redigio.it e la storia continua.